signora e sorella in fede che mi permette di rivolgermi a voi nella vostra lingua che io non conosco.
Porque es amable persona, señora y hermana en la fe, os permitirá, o sea, le permitirá de dirigirse a vosotros en vuestra en vuestro idioma, aunque no sea el idioma de todos, pero que es un idioma que él desgraciadamente no conoce.
Ecco. Allora il tema è molto vasto.
Il tema è molto ampio.
Ampio, sì. E io dividerò l'esposizione in tre parti. La prima, che cosa Lutero ha significato per il suo tempo. Poi, seconda parte, che cosa è successo dal XVI secolo al XXI, al nostro. Terza parte, che cosa potrebbe essere una riforma della Chiesa oggi?
Su charla se dividirà in tre parti. La prima è lo che Lutero significò per il suo tempo. La seconda parte è lo che sucedió después entre il siglo XVI e hasta oggi. Y la tercera parte es cuál podría ser una reforma de Lutero para una iglesia, la iglesia de hoy en día.
Allora, la prima parte è suddivisa in cinque punti.
La primera parte es dividida en cinco puntos.
Allora, il primo punto. Lutero ha scoperto che il Dio della Bibbia era diverso dal Dio della Chiesa. Questo è l'essenziale. Ha scoperto che il Dio che lui trovava nella Bibbia, studiando la Bibbia, era diverso da quello che la Chiesa predicava.
El primer punto es que Lutero descubrió que el Dios de la Biblia era muy diferente del Dios de la Iglesia.
E ha scoperto che il Dio della Bibbia era migliore del Dio della Chiesa.
El Dios que él descubrió estudiando la Biblia era mucho mejor del Dios predicado por la Iglesia.
Potremmo dire che il Dio della Bibbia era più cristiano del Dio della Chiesa.
El Dios de la Biblia era más cristiano que el Dios de la Iglesia.
Sí. E tutta la riforma non è stato altro che il tentativo di riportare il Dio della Bibbia nella Chiesa.
Toda la reforma se centra en la, en la
non è stato altro
sí, che... non ha sido otra cosa que intentar trasladar a la iglesia il
sí.
El Dios de la Biblia al Dios de la Iglesia.
Sì, sì. Questo è stato. La riforma è questo. Ecco. Ora, siccome non abbiamo tanto tempo, io non illustro questo punto, lo affermo soltanto. Poi nel dibattito, se qualcuno vorrà che io illustri, potrò illustrare.
Él no ilustrará este punto, no hablará de este punto, sino simplemente lo afirma en el momento del debate, eventualmente él podrá ilustrarlo más.
Segundo punto. Lutero ha afirmado que el laico es un sacerdote. La Chiesa diceva no, un laico è laico e non è sacerdote. Perché Lutero diceva che il laico è sacerdote? Per via del battesimo, perché considerava il battesimo una ordinazione sacerdotale. Quando tu sei battezzato, diventi sacerdote.
Lutero afirmava che il laico è un sacerdote. La Iglesia, al contrario, distinguía entre laicos y sacerdotes. Él afirmaba esto porque, según Lutero, desde el bautismo era como una ordenación sacerdotal. Cuando nos bautizamos, nos volvemos todos sacerdotes.
Da questo è nata la dottrina del sacerdozio universale dei credenti, che è stata una dottrina rivoluzionaria. Che cosa afferma questa dottrina? Afferma che ogni laico battezzato può svolgere tutte le funzioni tradizionalmente attribuite al sacerdote, esclusivamente attribuite al sacerdote. Lutero dice: il laico battezzato, qualunque, può svolgere tutte le funzioni, anche la presidenza dell'Eucaristia, anche la predicazione, anche il giudizio sulla dottrina che viene insegnata nella Chiesa.
Desde aquí defiende el concepto de sacerdocio universal. Es el concepto por el cual cada laico bautizado puede desarrollar todas las funciones que la Iglesia consideraba exclusivamente funciones atribuidas a un sacerdote. Y son la celebración de la Eucaristía, incluso la predicación, el discernimiento de la doctrina, de la palabra.
Questo è il secondo punto. Il terzo punto è: Lutero ha affermato che il cristiano è un uomo libero. La Chiesa diceva: il cristiano è un uomo ubbidiente. Ubbidiente. Lutero ha trasformato il voto di ubbidienza, voto tradizionale di tutta la Chiesa, il monachesimo, eccetera, povertà, castità, ubbidienza. Lutero ha trasformato il voto di ubbidienza in voto di libertà. Lutero parla più volte del voto di libertà.
Para Lutero, el cristiano es un hombre libre, contrariamente a lo que afirmaba la Iglesia, que hablaba de un hombre obediente. Él transformó el voto de obediencia, que junto con otros votos monásticos como la pobreza, la castidad, era fundamental, en voto de libertad. El hombre cristiano es un hombre cristiano, es un hombre libre.
Ecco. Lutero non è stato fino in fondo coerente con questo messaggio, con questa intuizione, con questa affermazione. lui stesso non è riuscito a afferrare tutte le implicazioni sociali, politiche, culturali di questo annuncio di libertà, il cristianesimo come religione della libertà. Lutero stesso non è riuscito a cogliere tutte le implicazioni, però questa parola chiave, decisiva, per l'interpretazione del cristianesimo è decisiva per la storia della modernità. Lutero l'ha pronunciata, l'ha lanciata nella storia dell'Europa e del mondo.
Lutero no fue prácticamente coherente con lo que él mismo afirmó. Con esta intuición y afirmación de la libertad del hombre, no ha conseguido entender todas las implicaciones sociales, políticas y culturales de entender el cristianismo como una religión de la libertad. Entonces, pero lanzó esta, enunciado esta palabra clave para entender, para interpretar el cristianismo y para interpretar la sociedad de la sociedad moderna. Y entonces ha dejado este legado en la historia de todas formas, aunque no haya conseguido desarrollarlo.
Sí. Porque toda la historia de la modernidad puede ser interpretada come storia della libertà, cioè come storia del cammino della libertà nella coscienza europea e poi nella storia. La modernità dell'Occidente, noi siamo figli dell'Occidente, la modernità dell'Occidente è caratterizzata dalle rivoluzioni e tutte le rivoluzioni, quelle inglesi, quella americana, quella francese, quelle liberali dell'Ottocento, quella dell'ottobre bolscevica, la rivoluzione del 1917, quest'anno il centenario, bisognerebbe ricordare, e la rivoluzione delle donne. La prima rivoluzione non violenta della storia umana, perché tutte le rivoluzioni sono insanguinate, hanno fatto milioni di vittime le rivoluzioni, tranne quella delle donne, la prima rivoluzione che non ha, per la quale non si è versato sangue umano. Una grande. Bene. Tutte queste rivoluzioni sono rivoluzioni della libertà. Della libertà. Che continua, non è finita. Ma tutta la modernità ha questa caratteristica fondamentale.
Tutta la storia della modernità è una storia di libertà. È la storia della libertà. Del camino hacia la libertad en la conciencia europea y en la historia europea y de la humanidad. De todas formas, nosotros que somos hijos de Occidente, o sea, que estamos en una sociedad, la modernidad del Occidente es caracterizada por haberse hecho a través de revoluciones. La revolución inglesa, la revolución americana, la francesa, las revoluciones liberales de la segunda mitad del siglo XIX, la revolución bolchevique, que en la que estamos prácticamente en el centenario en este momento, y no última, la revolución feminista, que se caracteriza por haber sido la revolución, una revolución, la primera revolución no violenta de la humanidad. Todas las revoluciones han derramado mucha sangre, muchas víctimas, y ha querido remarcar que la revolución feminista, la revolución de las mujeres, ha sido una revolución no violenta. Todas estas revoluciones son revoluciones de libertad, hacia la libertad.
Sí. Cuarto punto, lo intitolo così, lo chiamo così, la coscienza individuale sopra le istituzioni. Voi sapete che quando Lutero è stato convocato alla dieta di Worms, aprile 1521, la dieta, che era il Parlamento dell'impero, chiese a Lutero di ritrattare, di abiurare. Lutero rispose con una frase famosa di cui vi ripeto la conclusione, che è questa: finché la mia coscienza è prigioniera della parola di Dio, non posso e non voglio ritrattare, abiurare, perché è pericoloso per la salvezza fare qualche cosa contro la propria coscienza. Il Dio mi aiuti. Amen. Vado avanti?
No.
No.
Quarto punto, la conciencia acerca de las instituciones. Cuando Lutero fue convocado a la dieta de Worms, que era como...
Le instituzioni.
Le istituzioni.
L'istituzione Stato, l'istituzione Chiesa, le autorità, le grandi autorità.
Stato e Chiesa. Quando Lutero fu convocato alla dieta di Worms nel 1521, che era come il congresso dell'impero, il parlamento dell'impero, se le pidió retractar, abiurar sobre lo que había afirmado. Y Lutero pronunció una frase famosa de la que él nos va a recordar la última parte: hasta que mi conciencia quede prisionera por la palabra de Dios, no puedo ni quiero retractar, porque es peligroso para la salvación.
Sí, bravo. Fare qualcosa contro la propria coscienza.
Hacer algo en contra de nuestra propria conciencia.
Allora, nella dieta si sentirono delle voci: al rogo, al rogo. Padure.
Sí, se levantaron voces a la hoguera, vamos, que pedían la hoguera directamente.
Directamente, sì. Al rogo, al rogo. Poi quando tutto è diventato calmo, l'ufficiale della dieta disse a Lutero: frate Martino, c'è una cosa sola pericolosa per la propria salvezza: non ubbidire alla autorità costituita.
Cuando se calmaron las aguas, ¿quién me contestó?
El oficial.
Sí, el oficial de la dieta le contestó apelándole, Fraile Martín, hay solo una cosa que es peligrosa para la salvación de la conciencia,
No, del
del
ánima.
alma, y es
Non ubbidire
no obedecer a la autoridad constituida.
Lutero non ha ubbidito. Lutero non ha ubbidito all'istituzione. C'era l'istituzione imperiale che durava da 1000 anni. C'era l'istituzione chiesa che durava da 1500 anni e un uomo, un monaco, un nessuno, dice no, la mia coscienza prigioniera della parola di Dio non è superiore all'impero, alla Chiesa, a qualunque autorità umana. Si trattava della coscienza prigioniera della parola di Dio. Nel secolo successivo si tratterà semplicemente della coscienza e tutta la modernità conosce l'obiezione di coscienza, ecco, che nasce lì. Quindi questo episodio della storia di Lutero ha un valore simbolico enorme per tutta la storia moderna dell'Occidente.
La posición de Lutero frente a las instituciones milenarias como la institución imperial, la de la Iglesia, que duraba desde hace 1500 años, fue un hito porque una persona sin autoridad, un fraile, un don nadie, dijo no en nombre de su propia conciencia cautivada dentro de la escritura, de la palabra de Dios. Una conciencia que luego en los siglos siguientes se transforma simplemente en conciencia, aunque no desligada de la palabra de Dios, y donde nace la actitud moderna, bueno, contemporánea de la objeción de conciencia.
Sì, ecco, quinto e ultimo punto, lo descrivo così, il lavoro come atto di culto. Vi riferisco una frase di Lutero. Il contadino che zappa il suo campo, la madre di famiglia che amministra la casa e educa i figli, il calzolaio che costruisce la scarpa, compiono lo stesso servizio a Dio del prete che consacra l'ostia. Tradurre, per favore, è molto importante, è molto importante.
El quinto punto es el tema del trabajo como acto de culto, como gesto de culto. Lutero literalmente decía, el campesino que labra su campo, la madre que administra su hogar, su familia, el zapatero que hace bien su trabajo, cumplen el mismo servicio que el sacerdote
Adiós,
a
adiós.
Dios, el mismo servicio a Dios que el sacerdote cuando administra la Eucaristía.
Quando consacra l'ostia.
Consagra
Quando consacra
la
l'ostia.
hostia.
Questo era una dichiarazione formidabile. Si capisce anche questa rivoluzionaria, ma in realtà una affermazione che riprendeva l'ideale benedettino, ora et labora, cioè il lavoro, notate bene, lavoro manuale, messo sullo stesso piano della preghiera, cioè lavorare è un altro modo di pregare. Il monaco benedettino serve Dio nei due modi, pregando e lavorando con le sue mani. Perché questa è stata una vera rivoluzione nell'antichità. Perché nell'antichità, sia greca che romana, due società schiaviste, non bisogna mai dimenticarlo, quando si dice che la Grecia è la madre della democrazia. Sì, ma non per gli schiavi. Ecco. Vabbè. Allora, nella società schiavista il lavoro manuale era per gli schiavi. Il libero, l'uomo libero, era quello che non doveva fare questi lavori. C'è lo schiavo che fa. La grande rivoluzione di Benedetto... Ah, sarebbe forse meglio tradurre.
Esta afirmación del trabajo, del que rende servicio a Dios de la misma forma que el sacerdote cuando consagra la hostia, retoma un ideal benedictino, de los monjes benedictinos, de siglo
quinto.
La famosa ora et labora es significa poner en el mismo plan el trabajo manual en el mismo plan de la oración. Trabajar es otra forma de orar, y esto los benedictinos lo practicaban. Fue una revolución incluso para la antigüedad, primeramente para la antigüedad, porque no hay que olvidar que las sociedades romanas y griegas eran sociedades esclavistas, aunque la sociedad griega pase por la madre de la democracia, era una democracia para los hombres libres. El trabajo manual era de los esclavos y el hombre libre era el que no tenía que trabajar.
Certo. Ecco. Però questo ideale benedettino nel Medioevo era sparito nella società, non nel convento, ma nella società medioevale, che divideva la popolazione in tre categorie: bellatores, oratores e laboratores. I bellatores, quelli che hanno le armi, che fanno la guerra, sono i nobili, la politica, i rappresentanti del potere politico, che è anche il potere militare. Per questo bellum significa guerra, no? Bellatore, quelli che combattono. Poi oratores, la chiesa, il clero che prega, secondo livello, terzo livello, laboratore, quelli che lavorano. Vedete, quelli che pregano e quelli che lavorano non sono più nello stesso, allo stesso livello. Ecco. Quindi questo ideale benedettino nella società non c'era più. La riforma lo ha restituito alla società. Perché? Qual è la grande differenza tra Benedetto, l'ideale benedettino, e la riforma? Che la riforma non ha più il convento. Cioè, questo ideale benedettino, ora et labora, non è più circoscritto dentro le mura del monastero, ma è nella città. Il monastero della riforma è la città.
Este ideal benedictino del trabajo al puesto al mismo nivel que la oración era un ideal que se había olvidado, que se había perdido totalmente en la sociedad medieval en la que se movía todavía Lutero. La sociedad estaba dividida en tres niveles. Los velatores, que se representaban por el poder político, los nobles, los pudientes, el poder político y claramente militar. Los oradores, representados por el clero, la iglesia, que oraban. Y los trabajadores, laboradores, los trabajadores que estaban en el tercer y último nivel. La reforma restituye a la sociedad este ideal benedictino, pero trasladado desde el monasterio, desde donde estaba encerrado, a la ciudad, a la sociedad civil. Esa es la gran la diferencia.
Ecco, e in questo senso, anche per altri motivi, ma io credo soprattutto per questo motivo, la riforma ha creato una civiltà. Non è soltanto stata una riforma della Chiesa, ma la creazione di una società diversa da quella tradizionale. C'è una civiltà protestante, non so se esista ancora oggi, ma sicuramente è esistita e ha caratterizzato i popoli dove la riforma ha preso piede, insomma, è stata accettata e ha potuto plasmare la coscienza civile oltre che quella religiosa.
Por esta razón, la reforma se puede decir que ha creado una civilización, una sociedad diferente a la tradicional. Existe, bueno, existió, cuanto menos, una civilización protestante y esta ha marcado los pueblos que la han vivido y ha plasmado la conciencia civil y religiosa de los pueblos que han vivido la revolución protestante, la civilización protestante.
Ecco, questa è la prima parte del discorso che volevo fare. Ora la seconda parte, quello che ha significato, naturalmente non è tutto, ma credo le cose fondamentali. Vabbè. Ora la seconda parte, però devo essere veloce perché il tempo. La seconda parte, che cosa è successo dal XVI secolo a oggi? È successo di tutto, possiamo dire, e il nostro mondo oggi è radicalmente diverso da quello in cui è vissuto Lutero. Per cui se Lutero oggi venisse nel nostro mondo, probabilmente ritornerebbe nel convento. Dice, almeno è una battuta.
La seconda parte se refiere a, el tema es qué ocurrió desde el siglo XVI hasta hoy. Y nuestro profesor dice de todo. La sociedad ha radicalmente cambiado, es diferente del mundo de Lutero, y Lutero posiblemente, si estuviese aquí, desearía volverse a su convento en el siglo XVI.
A ver, naturalmente una battuta, ma ecco, allora che cosa è successo? Io vi dico soltanto quattro linee dove potete capire questo totale cambiamento. Primo, nel XVI secolo la Terra era il centro dell'universo. Non solo il Sole girava intorno alla Terra, ma tutto il cosmo aveva nella Terra il suo centro.
En el siglo XVI, la Tierra era el centro del universo. Todo el cosmo giraba alrededor de la Tierra. No solo el Sol.
Sí. Oggi sappiamo che la Terra è un minuscolo granellino di sabbia in un universo che è talmente grande che non riusciamo neppure a immaginare le sue dimensioni.
Hoy en día la Tierra es un ínfimo grano de arena en un universo del cual que es tan grande del que ni siquiera podemos concebir las dimensiones.
Questo ha grandi conseguenze a livello psicologico, culturale, che io riassumo in questa affermazione. Oggi non c'è più un centro.
Con grandi conseguenze a livello psicologico e culturale, con grandi conseguenze a livello psicologico e culturale, che il professor Ricca resume in una frase: hoy en día non esiste un centro.
Se io vi chiedo, secondo voi, qual è il centro? Non c'è più. Non siamo più in grado di dire, non possiamo dire naturalmente che è il Sole che non conta niente, neanche la nostra galassia, ci sono miliardi di galassie, non c'è più centro. Questo decentramento radicale crea un disorientamento, perché la vita in tutte le sue manifestazioni, la vita materiale, la vita intellettuale, ha bisogno di un centro. Se non c'è un centro, sei perduto e siamo perduti. Siamo perduti. Questa è una situazione tremenda, è una situazione drammatica dell'uomo moderno, di noi. Siamo decentrati nel senso che non sappiamo più a partire da che cosa pensarci come persone, come popoli, come storia, come geografia, diciamo così, spirituale. Siamo perduti. Questa è una situazione drammatica.
El no tener un centro, el decentramiento, es también un desorientamiento. nuestra vida cotidiana material no tiene un punto de partida a partir del cual podamos pensarnos como individuos, como pueblos, como construcción de una geografía espiritual. Entonces es un problema muy grave.
Questa è la prima grandissima differenza. La generazione di Lutero aveva un centro. Questo centro non c'è più. Due. Al tempo di Lutero, l'ateo veniva condannato a morte. Quando dico ateo, non dico soltanto l'uomo, la donna che rifiuta Dio, che non crede in Dio, ma dico anche l'uomo, la donna che rifiuta l'interpretazione trinitaria di Dio. Cioè, in tutto il Medioevo, in tutto il Medioevo e nel XVI secolo, chi negava la Trinità veniva equiparato all'ateo, a chi negava Dio. Negare la Trinità uguale negare Dio. Se neghi Dio, sei condannato a morte. Nella Ginevra di Calvino, ad esempio, c'è stato il rogo di Serveto. Chi era Serveto? Era una personalità di alto profilo che negava la Trinità, affermava Dio, era credente in Dio, ma non nella Trinità. Per questo è finito sul rogo. Nel XVI secolo ancora era così. Oggi è quasi il cristiano che non finisce sul rogo, in qualche paese sì, incendiano le chiese, eccetera, ma oggi è il cristiano che dice: ah, ma sei ancora cristiano? Credi ancora in Dio? Sei così ritardato? Non ti sei aggiornato? Non hai capito che Dio non esiste? Ancora non hai capito? Sei ancora un bambino?
Bueno, en el siglo XVI el ateo era condenado a muerte. Y por ateo no se entiende solo el que rechaza a Dios en su existencia, sino el que rechaza la doctrina trinitaria de Dios. Muy famoso es la hoguera de Serveto en la ciudad de Ginebra, en la Ginebra de Calvino, Ginebra, donde Serveto fue condenado por afirmar la existencia de Dios, pero fuera de la visión trinitaria. Antes entonces se condenaba a muerte a quien no creía en Dios. Hoy en día el cristiano recibe el tratamiento, o sea, la cosa es totalmente... se ha dado la vuelta. Es el cristiano que es visto con perplejidad por el mundo moderno. Todavía eres cristiano, todavía crees en Dios, todavía tienes fe, sigue creyendo en cosas que ya no existen y sigue y también tiene... Bueno,
ecco, e questo significa che, ecco, significa che, ma come mai? Significa che l'Europa è il continente più secolarizzato del mondo. ci sono più cristiani in Africa che in Europa. Ma uno si chiede, ma come mai un cambiamento così profondo, così radicale, dal XVI secolo al XXI secolo? Che cosa è successo? Come è possibile che l'Europa sia diventato il continente più secolarizzato del mondo? Come mai? Che cosa è successo? Allora è successo questo, che in Europa, in Occidente, ma in Europa soprattutto, perché in America questo non è soltanto per riflesso, ma non. In Europa c'è stato dal 600 in avanti quella che si chiama la critica della religione. In nessun altro continente c'è stato qualcosa di analogo. La critica della religione è consistita in un processo a Dio lungo tutti i secoli, dal 600 fino al nostro, un continuo processo a Dio. La cosa può stupire, ma può anche non stupire, se pensiamo alla storia di Gesù. Come è finita la storia di Gesù? Con un processo e una condanna a morte.
Europa es el continente más secularizado del mundo. ¿Y eso cómo ha podido ocurrir? Es porque en Occidente, pero sobre todo en Europa, desde el siglo XV en adelante, a lo largo de todos los siglos, desde el siglo XV hasta hoy, ha existido la que se llama la crítica de la religión, que consiste en un largo un continuo proceso, juicio a Dios. Puede sorprender o no si se tiene en cuenta de la que ha sido la historia de Jesús, la vida de Jesús, que terminó con un juicio y con una condena a muerte.
Cuando, poi, nel dibattito, se volete, se vi interessa, vi dico le tappe di questo processo. Adesso non lo posso fare perché non c'è tempo, ma se volete poi lo posso fare, le tappe di questo processo.
En el debate luego eventualmente puede dar una ilustración de cuáles fueron los momentos, las etapas de este proceso. Sí, ahora, evidentemente no puede hacerlo.
Ecco, la terza differenza radicale tra il tempo di Lutero e il nostro è che nel tempo di Lutero, non soltanto Lutero naturalmente, il cristianesimo nel suo insieme si considerava l'unica vera religione. Anche il cattolicesimo tridentino era sicuro di essere l'unica vera religione, il protestantesimo era sicuro di essere l'unica vera religione, l'ortodossia era sicura di essere unica. Tutti i cristiani erano sicuri, dice, la vera religione è la nostra.
El cristianismo en la época de Lutero se consideraba como la única religión verdadera, pero por cristianismo ya en aquel entonces existían los católicos, que se consideraban la única verdadera religión, los ortodoxos y los protestantes, que eran la religión verdadera. Todos eran
protestantes. Da questa coscienza, da questa autocoscienza, che cosa è nata? È nata la grande epopea missionaria che ha caratterizzato la storia della Chiesa, sia cattolica sia protestante, a partire dal 600 in avanti. La grande missione, il cristianesimo è diventato una religione mondiale, prima non era una religione mondiale. È diventata una religione mondiale, ma qual era il presupposto? Era che tutto il mondo doveva diventare cristiano. Tutto il mondo doveva diventare cristiano.
El cristianismo se consideraba la religión verdadera y esto dio vida a una epopeya, la epopeya de los misioneros católicos y protestantes que dieron la vuelta al mundo para hacer que la religión cristiana se volviera y se volvió una religión mundial. Una religión mundial. El presupuesto pero era que...
Sì, il presupposto era che tutti dovevano diventare cristiani, l'umanità.
Sì, l'umanità tenia che volvesse cristiana.
Questo era il
punto di partita.
Oggi questa coscienza, questa consapevolezza, questa idea che tutto il mondo debba diventare cristiano non c'è più. Non c'è più. E le missioni che hanno svolto un'opera stupenda, un'opera bellissima, con tanti martiri anche, molti martiri, le missioni stanno oggi pensando che cosa vuol dire missione. Ecco.
Oggi questa conciencia che tutto il mondo tiene che sia cristiano già non esiste. E le stesse missioni che hanno fatto un lavoro straordinario, anche attraverso la morte di molti martiri, stanno ripensando che vuol dire essere missione.
Ecco, perché oggi, diciamo, tutti, bene o male, accettiamo l'idea del pluralismo, il pluralismo, la società pluralista. Allora, cosa vuol dire società pluralista? Vuol dire che ogni religione è una delle possibilità, ma non è l'unica, mentre nel XVI secolo si pensava che doveva essere l'unica per tutta l'umanità.
Hoy en día es comúnmente aceptada la idea de una sociedad plural, una sociedad en que todas las religiones tienen su espacio y su importancia, cosa que en el siglo XVI no existía. La religión, la única religión importante, la verdadera, era la religión cristiana.
Ecco. Questa è una grande differenza. E l'ultima, quarta differenza tra il XVI secolo e il XXI è questa, che nel XVI secolo tutta la vita religiosa cristiana, sia nel mondo cattolico sia nel mondo riformato, era tutta orientata verso l'aldilà. Cioè, questa vita è un breve passaggio che allora durava poco, molto meno di adesso, e anche con una vita più difficile, con più sofferenze di oggi, ma l'eternità, quello è conta, quello è la cosa importante. Quindi la vita, questa vita, era soltanto una preparazione per l'eternità. Che cosa mi succede dopo? Questo è quello che conta, non quello che succede qua. Oggi è tutto il contrario. È tutto il contrario, anche perché l'immaginario religioso, cristiano, tradizionale, inferno, purgatorio, paradiso, che nel XVI secolo erano dei veri luoghi considerati reali, non delle metafore, no? Oggi no, non si sa più, ma non si sa più dov'è il cielo. Perché se voi pensate un istante alla Terra che gira intorno al Sole e vi chiedete dov'è il cielo, nel XVI secolo il cielo è sopra, ma oggi sai che è anche sotto, è anche a destra, è anche a sinistra, cioè non sai più. Se uno deve dire dove comincia il cielo, non sappiamo, io non so, forse lei sa, no.
La cuarta diferencia fundamental entre la época de Lutero y la nuestra es que la vida religiosa cristiana, católica o reformada era orientada hacia el más allá. La vida era objetivamente más breve, más peligrosa, más difícil, más dolorosa, y no era que una preparación para la eternidad. Esa era la cuestión importante, lo que ocurría después, la vida eterna. Hoy es al contrario, es totalmente el contrario, porque el imaginario cristiano tradicional incluso está descolocado, se ha perdido. El infierno, el purgatorio, el paraíso, no sabemos dónde están, si están, ni siquiera sabemos dónde está un cielo. ¿Dónde empieza el cielo? Ya que ahora es la Tierra que gira alrededor del Sol, el cielo antes estaba arriba, claramente. Ahora no sabemos cómo colocarlo.
Ecco, allora io riassumo questo punto con una frase un po' non bella, non giusta, però dà l'idea. Io parlo ora del europeo medio, no? La frase è questa: oggi ci preoccupiamo di più della nostra salute che della nostra salvezza. Questo è il cambiamento radicale. E mentre nel XVI secolo ci si preoccupava di più della salvezza che della salute, noi oggi ci preoccupiamo più della salute que de la salvezza.
En resumen, y esto vale sobre todo por el nombre europeo, el profesor Rica dice, nosotros hoy nos preocupamos mucho más por nuestra salud que por nuestra salvación. Y en la época de Lutero era todo el contrario, era mucho más importante la salvazione che la salute.
Allora, io adesso dovrei fare la terza parte, però è un'ora che ascoltate con molta pazienza e forse devo interrompere e fare poi nel dibattito, forse. Io non lo so perché io non voglio abusare.
Questo professor se pregunta si, ora quando una ora, hablando, debería empezar la tercera parte y se pregunta si no es mejor interrumpir ahora y luego desarrollar todo el resto en el futuro.
Finisco?
No,
sì. È vostra decisione, non è mia.
Non siamo stanchi.
Non siete stanchi, va bene.
Noi stiamo pensando.
Ecco. Allora, naturalmente questa che dico è una immaginazione. Perché è una immaginazione. Lutero che entra in questo mondo che per tanti versi è l'opposto del suo. Allora, io anche qui ho stabilito 5 punti. Il primo è questo. La riforma in generale, Lutero, ma anche Calvino, la riforma è stata una grande passione per Dio. Una grande passione per Dio. Anche Ignazio di Loyola, per dire sul versante cattolico, in una versione completamente autonoma, che non ha nessun rapporto con la riforma, però anche lì la stessa passione per Dio, una passione sviscerata, si dice in italiano, proprio una passione totale, totalizzante. Ecco. Allora io credo che se Lutero venisse oggi, direbbe a noi, che abbiamo dimenticato il primo amore, diciamo, dell'Occidente cristiano, chiamiamolo così. Come dice l'Apocalisse, già allora, all'angelo della chiesa di Efeso, il Signore dice: hai abbandonato, ho questo contro di te, sei bravo, sei qua, sei là, ma hai abbandonato il primo amore. Credo che oggi, se Lutero venisse, ci chiederebbe: ma Dio è davvero il tuo amore? È la ragione della tua vita? È il motivo della tua pace, della tua gioia, della tua serenità? Ecco, credo che l'Occidente abbia bisogno di ritrovare il suo primo amore, che è appunto Dio.
Lo que viene ahora es claramente una imaginación, imaginar lo que haría y lo que pensaría Lutero hoy en día en un mundo tan opuesto al suyo. Y la primera, el primer punto es que la Reforma en general, no solo la Reforma de Lutero, la de Calvino también, ha representado una gran pasión para Dios, hacia Dios, por Dios. Y los jesuitas, sí. El Ignacio de Loyola, el versante católico, también ha representado esta gran pasión. Hoy en día Lutero nos diría, nos hemos olvidado de nuestro primer amor. Así como el ángel del Apocalipsis pronuncia estas palabras, ha sido muy bueno, lo has hecho todo bien, pero te has olvidado de tu primer amor. Y posiblemente nos preguntaría, ¿Dios sigue siendo tu verdadero amor? La razón de tu vida, el origen de tu paz, de tu gozo, de tu serenidad. Hoy en día el occidente necesita reencontrar su primer amor, que ha sido
c'è un aspetto del Dio di Lutero, se vogliamo dire così, quello di cui lui parla, un aspetto che potrebbe oggi aiutarci in questo recupero del primo amore. E cioè il discorso di Lutero sul, lo dico in latino, ma tutti lo capiscono, Deus absconditus. Il Dio nascosto. C'è una preghiera di Lutero molto drammatica che dice così, in un momento di disperazione, Lutero aveva delle crisi di depressione, si dice oggi. In un momento di disperazione c'è questa preghiera impressionante di Lutero. Dice, Dio, sei morto? No, ti nascondi soltanto.
Hay una oración muy dramática de Lutero. Existe un aspecto de que nos ayudaría a encontrarnos con nuestro primer amor. Y es lo que Lutero llama el Dios escondido. Existe una oración muy dramática que Lutero pronunció en un momento de desesperación. Al parecer él también sufría de momentos muy depresivos. En el que él exclama, Dios, no estás.
Sí,
has muerto. Dios, estás muerto. No, simplemente te escondes.
Sí. Allora io penso, siccome noi siamo la generazione che ha visto tante tragedie con i nostri occhi e tutto il nostro, la nostra generazione, tutti, abbiamo sofferto nel vedere le tragedie dell'umanità in una apparente assenza di Dio. Allora, forse, e tante persone sono state scandalizzate e hanno detto, ma come mai? Davanti a queste tragedie, pensiamo alle guerre mondiali, pensiamo alla Shoah, eccetera, eccetera, eccetera. Come mai Dio è morto. No, si nasconde soltanto. Allora, non è una via di fuga, ma è forse un modo per capire che Dio è anche un Dio che si nasconde, nasconde la sua divinità nella umanità di Gesù, nasconde il suo perdono nella condanna ingiusta di un innocente. Nasconde la sua pace nel grido di Gesù: perché mi hai abbandonato? Allora, questo Dio che si nasconde può essere anche un modo per capire il dramma di Dio nel nostro dramma, nella nostra storia.
Un momento, perché poi l'ultima frase. Hemos visto nosotros, nuestra generación ha sido público, testigo de grandes sufrimientos. Ha sufrido en ver tragedias humanas en las cuales aparentemente Dios no estaba, ya no estaba. Ha sido un escándalo ver cómo se consumían guerras mundiales, tragedias como la Shoah, y tenés que preguntarse por qué Dios ha muerto. No, la respuesta que nos sugiere es no, Dios se esconde. No es una forma de huir, sino una forma de entender que Dios se esconde su divinidad en la humanidad de Jesús, esconde su perdono en la condena injusta de inocentes, su paz en el grito de Jesús sobre la cruz, porque Dios me has abandonado. Es una forma entonces de entender el drama de Dios en nuestra historia.
Questo era il primo punto, diciamo. L'amore per il Dio nascosto. Il secondo punto. È questo. Voi sapete che Lutero ha insistito, come tutta la riforma, sul sola fides, cioè soltanto la fede salva. Le opere sono necessarie, indispensabili, ma non salvano. Solo la fede salva. Voi sapete anche che Lutero ha accettato al 100% la fede come è stata formulata nei grandi credi, nelle grandi confessioni di fede della Chiesa antica, il credo apostolico, il credo niceno-costantinopolitano. Io credo però che oggi, penso che oggi, Lutero Uh, riformerebbe il credo su tre punti. Primo, l'articolo sul Dio creatore. Credo in Dio Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra. Al tempo di Lutero questo era relativamente facile da immaginare. Oggi, alla luce della teoria evoluzionista, che bene o male fa parte della nostra cultura e non possiamo ignorarla. Quando diciamo il credo, non possiamo metterla tra parentesi. Oggi l'affermazione su Dio creatore, che è fondamentale per la Chiesa cristiana, per la fede cristiana, va esplicitato. Bisogna dire che cosa diciamo quando diciamo credo in Dio, creatore del cielo e del terra. Che cosa diciamo oggi? Bisogna dirlo, altrimenti non veniamo ascoltati. Questo è uno. Due, nel credo non si parla della vita di Gesù. Dici, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato. La vita di Gesù non c'è. Eppure Gesù ha predicato, ha guarito, ha consolato, ha chiamato. Cioè, la vita di Gesù è altrettanto salvifica per noi, per l'uomo, quanto la sua morte. Anche la vita di Gesù ci salva, lo dice anche l'Apostolo Paolo. E poi c'è un terzo punto. In tutto il credo, sia apostolico, sia niceno-costantinopolitano, non compare la parola amore. Ora, uno dice, ma è implicita, Dio ha creato per amore, eccetera, 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 Cristo ha sofferto per amore. Sì, vabbè, d'accordo. Però non c'è la parola amore, che è pur sempre la parola chiave del cristianesimo. Allora, un credo in cui non si dica da qualche parte che tutto il discorso della fede nasce dall'amore di Dio, da Dio come amore, questo bisogna dirlo. Non lo si può sottointendere.
Un secondo punto es que Lutero afirmaba, como sabéis, sola fides, solo la fe salva. Las obras son necesarias, son indispensables, pero es la fe la que es, de donde nace la salvación del hombre. Lutero ha aceptado la fe en la forma en que ha sido formulada por las iglesias antiguas, el credo apostólico, el niceno-constantinopolitano. Hoy posiblemente Lutero reformaría el credo en tres puntos. El primero se refiere al artículo de Dios creador. Creo, creemos en Dios creador del cielo y de la tierra. Hoy, después de la aceptación común de los conocimientos científicos, de la aceptación de la teoría de la evolución, no se puede ignorar claramente esa afirmación de Dios creador. Hay que explicitarla, hay que explicarla. Hay que explicar lo que queremos decir realmente si queremos ser escuchados. Segundo punto, en todo el credo no se habla de la vida de Jesús. Nació de María Virgen, murió, se fue condenado bajo Poncio Pilato, murió. Pero sabemos que Jesús predicó, sabemos que Jesús sanó, consoló, llamó. Tenemos que entender hoy en día que la vida de Jesús es tan importante para la salvación como su muerte. Y eso lo decía ya el apóstol Pablo. Tercer punto, en todo el credo, en los dos credos, no aparece la palabra amor. Y por mucho que se pueda decir que sea implícita, porque Dios crea por amor, porque Jesús muere por amor, es una palabra clave para entender el origen y el sentido de todo el cristianismo. Todo el discurso de la fe nace del amor, y hay que decirlo, no se puede dejarlo implícito.
Ecco, terzo punto, Lutero ha creato il concetto dei nuovi decaloghi. Lui dice, in un certo testo, che abbiamo bisogno di nuovi decaloghi, perché ci sono dei problemi nuovi, già nel XVI secolo, che il decalogo non contempla, e quindi abbiamo bisogno di nuovi decaloghi. Io credo che oggi questa esigenza sia ancora più grande, sia perché il numero di problemi nuovi per l'etica cristiana è aumentato, sia perché nel tempo la coscienza morale, civile della umanità, della nostra umanità, è cresciuta. Faccio solo un esempio perché il discorso sarebbe lungo. Lutero, nel XVI secolo, diceva: la questione sociale, il problema sociale, ricchi, poveri, eccetera, eccetera, è un problema dello Stato, è la società civile che deve occuparsi di questa faccenda. Oggi noi, attraverso un lungo cammino che Lutero non poteva fare, ma che noi abbiamo fatto, sappiamo che la questione sociale non è soltanto una questione che noi possiamo affidare allo Stato, in cui noi come comunità cristiana non abbiamo niente da dire. Quindi nei nuovi decaloghi c'è anche, ad esempio, la responsabilità che la comunità cristiana in quanto tale ha nei confronti della questione sociale, povertà, ricchezza, giustizia, ingiustizia, sistema del lavoro, eccetera, eccetera. Quindi i nuovi decanoni, insomma. Mm.
Tercer punto, Lutero insistiría en los nuevos decálogos, o sea, nuevas normas, nuevos imperativos para los cristianos. Hoy ya lo entendían en su tiempo, hoy esta exigencia es incluso mayor. Nuestros problemas éticos son aumentados, nuestra conciencia moral y civil ha crecido. Y por poner un ejemplo, afirma que las cuestiones sociales, la pobreza, la justicia, son aspectos que antes Lutero diría tranquilamente son problemas del Estado. El Estado tiene que resolver los problemas sociales. Hoy en día, como cristiano, como comunidad cristiana, estamos llamados a responsabilidad, a hacer que podemos decir algo y hacer algo sobre este aspecto.
Quarto punto, penultimo, finalmente. Quarto punto è questo. Lutero, voi sarete stupiti di quello che ora vi dico. Lo riassumo in questa formula. Lutero non era un luterano. Cosa vuol dire? Vuol dire che la confessione luterana è nata dopo la morte di Lutero e Lutero non ha affatto approvato la creazione di una chiesa luterana. Si è sempre opposto a che i suoi discepoli si chiamassero luterani. Diceva, no, per carità, non chiamatevi luterani, chiamatevi cristiani, se lo siete, chiamatevi cristiani, non luterani, che se non ha nessun senso. Cioè Lutero non era un luterano. Voglio dire con questo che la confessionalizzazione del cristianesimo occidentale, cioè la creazione delle diverse confessioni, confessione cattolica, confessione luterana, confessione riformata e poi i battisti e poi i metodisti, poi gli avventisti, eccetera, eccetera. Tutto questo con Lutero non c'entra niente, veramente non c'entra niente. Lui diceva, ma non esiste la Chiesa di Roma, esiste la Chiesa a Roma, ma non la Chiesa di Roma, come non esiste la Chiesa di Wittenberg, non esiste la Chiesa di Ginevra, esiste la Chiesa di Cristo. Dove? Dov'è questa Chiesa? Dove due o tre credono in Lui, lì c'è la Chiesa. Anche a Roma c'è, ma non perché c'è il Papa, ma perché ci sarà due o tre che credono in Cristo, anche a Roma, e c'è anche la Chiesa lì. Quindi, cosa vuol dire questo? Che oggi Lutero sarebbe ecumenico, molto ecumenico, più ecumenico di noi, perché noi siamo riformati e pian pianino anche un po' ecumenici, ma fondamentalmente riformati. Cosa deve succedere? Cosa ci direbbe Lutero? Tu devi diventare ecumenico e poi anche riformato, cioè la coscienza ecumenica deve diventare prevalente sulla coscienza confessionale, che non viene naturalmente cancellata, perché le confessioni hanno un senso, hanno un valore, ma sono secondarie rispetto alla coscienza ecumenica, che è semplicemente la coscienza cristiana. È la coscienza cristiana. Quindi io anzitutto sono ecumenico, cioè cristiano, e poi sono valdese, poi sono Iglesia Evangelica Spagnola, poi sono cattolico romano. Dopo però, non prima, cioè la preminenza, la prevalenza deve appartenere alla coscienza cristiana delle varie chiese e confessioni esistenti.
Una cosa che, ultimo punto, così, che non lo sorprenderia, sicuramente non va a scandalizzare, según el profesor Rica, Lutero no era luterano, en el sentido de que él nunca aprobó una confesión de fe luterana, nunca aprobó la constitución de una fe luterana, incluso sus discípulos nunca aprobó que se llamaran luteranos. La confesionalización del cristianismo que ha descendido de la reforma, el ser católico, luterano, reformado, bautista, luego metodista, luego adventista, no tiene nada que ver con Lutero y con su forma de ver el cristianismo. Lutero no lo entendería. No existe una iglesia romana, existe una iglesia a Roma, a Wittenberg, a Ginebra, pero la iglesia que él concibe es la iglesia de Cristo, donde dos o tres se reúnen en su nombre. Hoy Lutero sería ecuménico. Posiblemente la orientación sería lo de tener una conciencia ecuménica, o sea, universalmente cristiana, y luego hacer hincapié en la confesión de iglesia, en ser católico, reformado, valdense o lo que sea. Pero ser cristiano realmente hoy en día es ser ecuménico, pertenecer a la iglesia de Cristo.
Ecco, l'ultimo punto. L'ultimo punto, ecco, non so se Lutero lo farebbe, ma io credo che una riforma della Chiesa oggi, del modo di capirsi come Chiesa nel mondo, sia questo, il recupero di quello che era il centro della predicazione di Gesù, e cioè il regno di Dio. Tutti sapete che questo era il centro della predicazione. Il regno di Dio è vicino. Gesù ha chiamato una comunità, i discepoli, le donne che andavano con lui, eccetera. Quindi Gesù ha effettivamente costituito la Chiesa, l'embrione della Chiesa, ma non ha predicato la Chiesa, ha predicato il regno di Dio. E quindi noi dobbiamo uscire, secondo me, dalla polarità Chiesa-mondo, come se questi fossero i due poli, e introdurre un terzo elemento, Chiesa-mondo-regno di Dio, che non è né la Chiesa né il mondo, è lo spazio di Dio verso il quale la Chiesa, anche il mondo a modo suo, le religioni del mondo, le filosofie del mondo, convergono verso questo centro. Allora, appunto, non è necessario, io credo, che tutti che tutto il mondo diventi cristiano. È necessario che tutto il mondo sia orientato verso il regno di Dio, che è una cosa diversa da essere inquadrato in una chiesa. Ecco. Credo che oggi una riforma del modo con cui la Chiesa capisce se stessa e si pone nell'umanità sia essenziale, recuperare questo che era poi il centro della predicazione di Gesù, cioè Chiesa, mondo, regno di Dio, nel mondo. Non del mondo, ma nel mondo c'è il regno di Dio, verso il quale tutta la storia umana converge.
Ultimo punto.
Finalmente.
Una riforma oggi in dia, una riforma luterana oggi in dia, seria recuperar el centro de la predicación de Jesús, che era y siempre ha sido el reino de Dios. El reino de Dios está cerca. Jesús ha llamado una comunidad, ha constituido un embrión de iglesia, pero nunca ha predicado una iglesia. Tenemos que entonces salir de la polaridad en la que nos encontramos entre iglesia y mundo para introducir un tercer polo, iglesia, mundo, reino de Dios, punto en el que toda la iglesia, el mundo, las religiones, las filosofías del mundo tienen que converger. Ser orientado hacia el reino de Dios no es ser encuadrado en una iglesia.
Amén.
Amén.
He finito, he finito.
Grazie. Bueno, nos dicen de aquí la Iglesia San Pau que nos hospeda aquí, que han preparado un café y croissants, no sé qué. Hay que subir, es necesario subir. Y después de estos 15 minutos del café y del descanso, volvemos para un tiempo de preguntas, de conversación, de diálogo con el profesor Rica. Entonces, 15 minutos. Y bueno, han preparado esto para
la toaleta.
Splendido.